ogni sommo sacerdote preso fra gli uomini viene costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. In tal modo, egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anch'egli rivestito di debolezza. Proprio a causa di questa, anche per se stesso deve offrire sacrifici per i peccati, come lo fa per il popolo. Nessuno può attribuire a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aaron. Nello stesso modo, Cristo non si attribuì la gloria di sommo sacerdote, ma gliela conferì colui che gli disse: «Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato». Come in un altro passo dice: «Tu sei sacerdote per sempre, alla maniera di Melchisedec». Proprio per questo, nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a colui che poteva liberarlo da morte, e fu esaudito per la sua pietà. Pur essendo figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec. Ogni sommo sacerdote è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza, proprio perché è un uomo come gli altri uomini. Anche Gesù è un sommo sacerdote che può compatire le nostre infermità e compatire, sentire compassione, vuol dire proprio essere unito nella stessa sorte. Così la sua preghiera di sommo sacerdote, dato che gli è stata conferita questa gloria di essere sommo sacerdote, chiamato da Dio, la sua preghiera è come la primizia della preghiera degli uomini, il primo anello della catena delle suppliche di tutti gli uomini. E questo gli è concesso da colui che lo ha chiamato: «Mio figlio sei tu». Mio figlio. Dio rivolge a lui questo termine: «Mio figlio, oggi ti ho generato». È un figlio che vive nell'eternità, però da quando ha assunto una carne nel mondo, nella vita terrena, egli ha iniziato una lotta, ha dovuto cominciare a inserire nella carne umana, nella vicenda umana, nella storia degli uomini, il suo essere figlio. Il suo essere figlio è un essere amore, amore pieno, amore obbediente. L'essere figlio è quell'amore che risponde all'amore ricevuto dal Padre. Vuol dire quindi obbedienza d'amore piena. Un amore che obbedisce, che dipende in tutto. Questo significa l'essere figlio. L'essere uomo, l'uomo discendente da Adamo, si è trovato dopo il peccato nella situazione di vedersi spogliato di tutto, nudo, debole, in contrasto con Dio. Non perché Dio sia in contrasto con lui, ma perché l'adesione al peccato lo ha messo in contrasto con Dio. E tutta la carne dell'uomo è perciò in rivolta contro Dio. Ora il figlio che diventa uomo si trova a dover lottare contro questa, in questa situazione, per mettere la sua figliolanza eterna, metterla dentro la situazione umana, metterla dentro nella carne di un uomo. Ed è stato eletto sacerdote per sempre, per poter offrire a Dio il sacrificio dell'umanità. Ma la prima cosa che il figlio offre al padre è proprio questa lotta per poter essere ancora figlio nella situazione umana. Perciò dice, proprio per questo, nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a colui che poteva liberarlo da morte. La situazione dell'uomo è una situazione di morte, una situazione in cui l'uomo si sente ed è senza vita eterna, senza luce, senza autonomia, una situazione di morte. In questa situazione viene a trovarsi anche il figlio di Dio dal momento che assume la carne umana. Perciò dentro questa situazione di morte egli offre a Dio preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a colui che poteva liberarlo. La sua offerta sacerdotale, la sua prima offerta, è quella che gli costa questo sangue, forti grida e lacrime, a colui che poteva liberarlo dalla morte. La morte è questa situazione di paura e di schiavitù in cui si trovano tutti gli uomini, una situazione tenebrosa. E Gesù è solidale con gli uomini fin dentro questa situazione, e da lì, da questa situazione, li diventa mediatore per gli uomini. Grida e supplica al Padre, piange e prega da questa situazione di morte per essere esaudito. E fu esaudito. Qui dice che chiede, supplica e prega di essere liberato dalla morte, di essere liberato non dall'entrare nella morte, ma dalla situazione di essere dentro la morte. Il Figlio di Dio è entrato nella morte degli uomini in modo totale, fin addirittura a diventare cadavere egli stesso, fino a subire l'estrema conseguenza della situazione umana. È entrato nella morte e dalla morte è stato esaudito. Qui questo fu esaudito, si potrebbe tradurre, fu risorto, fu risuscitato, perché è stato esaudito nella sua preghiera di essere liberato dalla morte. E per che motivo è stato esaudito? Per la sua pietà. Il termine pietà potrebbe essere tradotto anche con sottomissione. Per la sua sottomissione Dio lo ha ascoltato, per il fatto che egli ha sottomesso se stesso alla situazione umana fin dentro la morte. Per la sua obbedienza fu esaudito. fu ascoltato e liberato dall'angoscia. E poi commenta l'autore della lettera: pur essendo figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì. Il figlio vive un costante amore di obbedienza, ma divenuto uomo, come ho detto prima, deve imparare l'obbedienza, come deve imparare tutto il resto, come deve imparare a parlare, deve imparare a camminare, divenuto uomo, deve imparare a stare con gli uomini. Così impara nuovamente l'obbedienza. La nostra carne ribelle che egli ha assunto lo fa lottare per riguadagnare da uomo quell'obbedienza che lo caratterizza come figlio nell'eternità, per mettere l'obbedienza, l'amore obbediente dentro la situazione umana. Perciò egli impara questa fedeltà, questa obbedienza, l'amore obbediente. L'amore obbediente non è innato nell'uomo, va imparato. C'è necessità di fare continuo esercizio per impararlo, perché la nostra situazione di uomini si ribella, ma anche la nostra situazione di uomini è destinata a vivere una vita da figli di Dio. Perciò anche noi, avendo un maestro così grande, possiamo imparare l'ubbidienza, l'amore ubbidiente. E qual è il maestro? Che cos'è che si fa maestro? Sì, è Gesù il maestro dell'ubbidienza. Da lui lo impariamo, ma lui da chi ha imparato? Dalle cose che patì. E così anche per noi. E quando soffriamo, quando ci troviamo in situazioni che ci fanno soffrire, che sono contrarie alla nostra natura, contrarie alla nostra comodità, alla nostra volontà, contrarie ai nostri desideri, quelle cose ci fanno imparare l'obbedienza. Queste cose sono maestro d'obbedienza. L'uomo non può sempre scegliere quello che vuole. Tante cose gli vengono date, tante situazioni se le trova davanti senza averle volute, senza averle scelte. Molti contrattempi, molti fatti della vita, si trova a viverli senza averli cercati. Così è per noi, così è stato per il Figlio di Dio, per Gesù. Gesù molte cose non ha potuto sceglierle, costruirle come voleva. Però in ogni situazione, in ogni fatto, lui ha potuto scegliere l'atteggiamento con cui affrontarle. E ha scelto l'atteggiamento di obbedienza. Ha scelto l'atteggiamento del figlio obbediente. Ha sofferto, ha accolto nella propria vita queste situazioni, vivendole con un atteggiamento di attenzione al Padre, con un atteggiamento di obbedienza a Dio, come situazioni in cui Dio stesso lo poneva per provare la sua sottomissione. Queste situazioni non volute, non cercate, non desiderate, sono scuola di amore obbediente. Sono le occasioni in cui l'uomo può esercitare e dimostrare l'amore d'obbedienza. Pur essendo figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì. Queste parole valgono anche per noi, che siamo chiamati a vivere nello Spirito Santo, ad accogliere Spirito Santo nella nostra carne ribelle. Siamo chiamati ad accogliere lo Spirito di Dio nella nostra situazione umana. Perciò anche noi, nelle varie situazioni che non cerchiamo, che non vogliamo, che non desideriamo, là faremo ciò che Dio vuole. Là vivremo la parola del Padre. Là staremo nell'amore, in quelle situazioni che suonano per noi contrarietà. Questo significa soffrire. Qualche volta questa ubbidienza, restare con amore in situazioni contrarie a noi, questa ubbidienza costa sangue. Anche noi veniamo fatti partecipi della supplica, delle forti grida e lacrime del Figlio di Dio. E anche noi verremo liberati per la nostra sottomissione, per la nostra pietà, per quell'amore a Dio, la pietà, quell'amore a Dio che gli sta sottomesso in tutto. Verremo liberati, ma non senza esserci passati dentro alla sofferenza. In questo modo fu reso perfetto. Il Figlio è stato perfezionato vuol dire completato, portato a compimento. Il Figlio, in quanto uomo, lo si è potuto vedere completamente figlio nel momento della sua morte. Allora anche i pagani lo hanno riconosciuto come figlio di Dio. Così è stato reso perfetto, è stata portata alla perfezione nell'umanità la figliolanza a Dio. Reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, che aderiscono a Lui, per tutti coloro che gli sono fedeli. Divenne causa di salvezza eterna. Ecco, il sommo sacerdozio di Gesù giunge così allo scopo. Egli stesso è causa di salvezza. Non dei sacrifici, non delle cose offerte, ma la persona stessa è causa di salvezza. La persona che accoglie nella propria vita l'amore obbediente è il sacrificio gradito a Dio. E così è causa di salvezza per quelli che si mettono verso di Lui nel suo stesso atteggiamento, per quelli che si mettono nella sottomissione, nell'obbedienza a Lui, che lo imitano, che fanno quanto Lui ha fatto e quanto Lui ha chiesto. Per la salvezza eterna è necessaria soltanto questa cosa: aderire a Gesù, ubbidire a Lui, mettersi nella sua situazione. Nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a colui che poteva liberarlo da morte, e fu esaudito per la sua pietà. pur essendo figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì. E reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Teniamo davanti ai nostri occhi Gesù in questa situazione. Egli vuole portare sulla terra quell'amore che è eterno e che è in Dio. Per questo egli soffre, si sottomette, impara l'obbedienza, l'obbedienza che costa sangue. Noi lo teniamo davanti ai nostri occhi in due modi, come colui che soffre per noi, come colui che vive questa obbedienza a nostro vantaggio, e noi ne godiamo, e lo ringraziamo, e lo lodiamo. Ma lo teniamo davanti ai nostri occhi anche come esempio, perché anche noi siamo chiamati a portare sulla terra, a far entrare nella situazione di morte in cui si trovano oggi gli uomini, a far entrare l'amore divino che viene riversato nei nostri cuori, a portare lo Spirito Santo ovunque ci troviamo. Perciò abbiamo davanti ai nostri occhi Gesù non solo come colui che salva noi, ma anche come colui che vuol salvare gli uomini attraverso di noi. Abbiamo Gesù, il Figlio, davanti ai nostri occhi come modello per noi. E così ci metteremo anche noi nella sua situazione. Accogliamo con riconoscenza l'amore di Dio nei nostri cuori e lo viviamo in quelle situazioni che ci sono contrarie. E le situazioni contrarie ci possono venire dalle più svariate fonti, ma una, quella più frequente, è la mano degli uomini, il cuore degli uomini. Perché noi ci troviamo a vivere continuamente immersi in mezzo all'umanità, in mezzo agli altri uomini. E questi uomini, come hanno procurato a Gesù la sofferenza e la morte, così la procurano anche a noi. Sono per noi occasione di sofferenza, di umiliazione, di fatica. Dentro queste situazioni abbiamo Gesù come modello davanti ai nostri occhi, dalle cose che patì, dalle cose che lui non ha scelto, che lui non ha cercato, da queste cose nelle quali è rimasto nell'amore, da queste cose ha imparato l'ubbidienza, ha imparato ad essere figlio, pur essendo figlio. Così noi, pur avendo già nel cuore spirito di figli, impariamo ad essere figli nelle varie situazioni che si presentano giorno per giorno nella nostra esistenza. Durante il silenzio, rileggendo questo brano, capitolo 5 della lettera di Ebrei, la prima parte, vorremmo ringraziare Gesù, perché egli stesso si è fatto obbediente, ha portato nella nostra umanità, nella nostra carne umana, ha portato la divinità, ha portato la pienezza dell'amore. E l'ha fatto per noi, perciò anzitutto lo ringraziamo, lasciamo crescere dentro di noi la lode e la riconoscenza. E poi in un secondo tempo cerchiamo di metterci nella sua stessa situazione, di inserirci, di entrare nel suo cuore per vivere quello che egli ha vissuto e vedere come nelle nostre giornate, nelle situazioni che ci si presentano, possiamo vivere in sintonia col cuore di Gesù. Come anche noi possiamo offrire preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che può liberarci dalla morte. E saremo esauditi, certamente saremo esauditi per la nostra sottomissione, per quel nostro amore che sta sottomesso pienamente nell'obbedienza a Dio.